Tenterò, rispetto ai nostri ultimi incontri, di produrre un racuxi di alcuni dei passaggi che amerei invece analizzare con l'opportuna e forse anche utile espansione del commento, per arrivare a uno snodo che ci consentirà anche di accedere nei nostri ultimi incontri, un paio della settimana prossima, per chi ce la fa a sopravvivere fino ad allora, a qualche conclusione. Si è detto, ed è tra le cose che probabilmente cadono lateralmente per il lettore ispirato prevalentemente da un'internità alla psicanalisi di Lacan in quelle pagine, dicevo, abbiamo in qualche modo visto una serie di affermazioni singolarmente impegnative per ciò che riguarda la natura del fatto letterario, attraverso il modo in cui, in un certo senso, la psicanalisi debba essere concepita come attiva nei confronti di un testo come l'Amleto. In particolare si è visto che l'avvertenza, che in parte ha caratteristiche riferibili a cautele diffuse nei confronti del rischio psicologistico, biografistico, nei confronti della possibilità di prendere i personaggi come se fossero singoli concreti casi psicologici, ha in qualche modo sviluppato un discorso più importante e più interessante, che ci ha portato al testo come testo e al testo come linguaggio. Ovvero sia, ciò che fa sì che l'Amleto sia, nel senso che abbiamo detto, tragedia del desiderio e quindi tragedia in cui si mostra la natura del desiderio e si mostra la necessità di questa tragedia che mostra il desiderio per la comprensione di cos'è il desiderio così come la psicanalisi lo mostra, parte dal fatto che la tragedia non ci descrive il desiderio di un tizio che sarebbe Amleto o il desiderio di qualcun altro. Disorganizza, per così dire, una struttura che ha al suo centro, ovvero sia il centro in questo caso vuol dire condizione strutturale, ciò che fa sì che la struttura possa esserci, ciò che determina la possibilità del gioco della struttura, ciò senza di cui la struttura verrebbe meno, quindi, ed è una struttura, come possiamo dire, che sarebbe bene riuscire a concepire non schiacciati sulla forma per cura, per quanto molto nobile, della scienza delle costruzioni. Non stiamo parlando di uno scheletro che debba in qualche modo garantire una statica. La struttura è un sistema di posti lungo il quale si corre creando quello stesso sistema. Certo, il grafo, che in un certo senso incombe positivamente su questo seminario e che io ho deciso di non illustrarvi analiticamente, perché richiederebbe altri tempi, cioè richiede altre ore, un altro modo anche di condurre tutta l'esposizione, cioè sarebbe uno di quei preliminari che durano di più di quanto possa essere poi dedicato al suo uso. In definitiva, è un grafo che deve essere sempre fatto emergere e sparire, deve sparire tutte le volte che si rischi di immaginarlo come una sorta di essenza, struttura intima della materia, sostanza, come possiamo dire, trama metafisica di un qualche cosa, nulla di tutto questo. Sostanzialmente i grafi lacaniani indicano il complesso, sono un po' come, se mi si passa l'espressione, non so se gli amici lacaniani sarebbero disposti ad andare in questa direzione, sono un po' come le scritture dei coreografi. Sapete, la coreografia di un balletto si scrive, ma come sapete un balletto non è fatto di parole, no? È fatto di tutta una serie di gesti e figure, no? Ecco, insomma, i grafi sono un po' questo, no? Si tratta di passare da posizione a posizione, di fare determinate capriole in definitiva, che ci portano nella posizione poi finale in cui siamo, ma a partire da tutto questo. Insomma, sono qualcosa che deve essere vista come un movimento che lascia virtualmente dietro di sé la traccia delle posizioni in cui siamo stati un attimo prima e un attimo dopo, di quelle in cui siamo adesso, perché vi è una logica in tutto questo. Così come in una composizione musicale noi ascoltiamo sempre una nota adesso, un accordo adesso, ma quell'accordo ha senso perché prima ne abbiamo ascoltati altri. Se abbiamo un po' di familiarità con la musica, sappiamo che dovranno arrivarne altri, perché se abbiamo intuito qual è la tonalità, almeno nella musica che è tonale, beh, insomma, quando abbiamo visto come comincia una musica, anche se non l'abbiamo mai ascoltata, almeno alcune caratteristiche del modo in cui dovrà terminare, siamo inesorabilmente in grado di saperlo. Però siamo in quel punto, non è che la musica di prima e di dopo stia da qualche parte come una sorta di macigno. Ecco, quindi una struttura in questo senso, che ha come sua caratteristica quella di avere al centro un vuoto. Dentro a questo vuoto noi possiamo in qualche modo riconoscere, ed è la situazione di Amleto, ma è ciò per cui Amleto ci riguarda, un vuoto del desiderio. Ora, da qua probabilmente possiamo riprendere per qualche passo una lettura e poi procedere. Qual è dunque questa struttura, questa collocazione all'interno della quale il desiderio può e deve prendere il proprio posto? Quindi il mistero di Amleto non sta in qualcosa che dobbiamo venire a sapere di Amleto, non è come potrebbe essere in una psicologia americana e cinematografica di tipo psicanalitico, la scoperta di quella cosa che fa quadrare in qualche modo l'insieme e dovrebbe far tornare a questo punto Amleto, un giovine capace di condurre un'esistenza decente. Amleto, la sua storia, abbiamo detto, è fatta di parole. Shakespeare è fatto di parole. È questa macchina, questa struttura che ci riguarda per il modo in cui può catturare noi nel problema che è di Amleto, inteso come il problema di questa struttura, non del tizio. Quindi l'essenziale di ciò che è l'effetto di Amleto. Amleto nel testo in corsivo. L'opera Amleto, il testo Amleto. E forse per riallacciarmi alle tematiche classiche o anche banali che vi ho fatto tutte queste connotazioni introduttive, niente affatto. Ciò non di meno, cominciamo ad affrontare le cose con ciò che ci si è presentato abitualmente. Non crediate che sia così semplice né così univoco. Un certo rigore è per gli autori quanto c'è di più difficile da mantenere nello sviluppo del proprio pensiero. C'è continuamente una fuga, un'oscillazione, di cui vedrete qualche esempio. In prima approssimazione tutti concordano. Amleto è colui che non sa quello che vuole. Si ferma amaramente quando vede partire le truppe del giovane Fortebraccio, che a un certo momento passano sull'orizzonte della scena, e si trova improvvisamente urtato per il fatto che, ecco, ci sono delle persone che partono per fare una grande azione per meno di niente, per un piccolo lembo di Polonia, e sono sul punto di sacrificare tutto, di sacrificare la loro vita. Lui invece che è lì che non fa nulla, mentre ha tutto per fare, la causa, la volontà, la forza, i mezzi. Come dice lui stesso, io sto qui a dire, devo farlo. Ecco, il problema che si pone a ciascuno. Il problema, questo è l'essenziale, che il problema si pone a ciascuno. Non è tanto il problema di Amleto, è il problema di chi vede Amleto. Perché Amleto è essenzialmente questa trappola che ci costringe a chiedersi, a chiederci perché, e ci mette, anche se tutto sommato siamo nella condizione di sapere da sempre come va la tragedia, in qualcosa che noi potremmo chiamare hitchcockianamente il suspense. Perché pensate di non aver mai visto l'Amleto, di non sapere niente dell'Amleto. Che questa vicenda vi sia inedita, come state vedendo, un film che riproduce correttamente Amleto. Beh, la suspense c'è, perché cos'è la suspense? Noi, in un certo senso, sappiamo che una cosa può avvenire o sta per avvenire e ci chiediamo se il protagonista arriverà in tempo a capire ciò che sta accadendo e quindi a salvarsi oppure no. Amleto alla fine ce la fa o non ce la fa? Voi direte il meccanismo è disattivato dal fatto che Amleto è noto come il cucco. E il fatto è che una grande macchina come l'Amleto ha in realtà la capacità di valersi di questa incertezza, di questo interrogativo, perché questo è un interrogativo che ci riguarda e per ciò che ci concerne in un certo senso la risposta è tutt'altro che già scontata. Dico, non è già scontata per ciò che riguarda la vicenda del soggetto in quanto tale. In una forma molto intelligente un regista italiano di media buona qualità come Nanni Moretti sapeva sceneggiare questa situazione in un passaggio di uno dei suoi film più divertenti e intelligenti, che era Palombella Rossa, dove il protagonista si trova a vedere ai bordi di una piscina per l'ennesima volta il dottor Zivago, il film di David Lean, in televisione, e si sbraccia con tutto il pubblico a invitare Omar Sharif sulla scena ad accorgersi, perché nella vicenda non se ne accorge, che sta passando la donna da lui amata, che nel frattempo, che come sappiamo è Gianni Cristi, e gli grida voltati, voltati, voltati. Come fa a voltarsi una ombra proiettata sullo schermo? Oltretutto, visto che il film l'avete visto 100 volte, sapete benissimo che non può voltarsi. Eppure l'atteggiamento, in un certo senso, ingrandisce un atteggiamento che è del pubblico di sempre. Perché in quel caso non è possibile, essenzialmente, resistere alla tentazione di dire che basterebbe voltare la testa per un istante perché tutto andasse così, nelle sliding doors della vita, in una direzione diversa, no? Bene. Ora abbiamo visto che in un certo senso Lacan ha già anticipato una considerazione. Amleto non può, Amleto non vuole perché non può, ma non vuole non perché abbia incertezze sulla cosa, ma perché ha un'incertezza su di sé, cioè non sa se è o non è, questo è il fatto. l'incertezza di Amleto, l'incertezza sul suo essere. Egli è preso nella pagna dell'essere, perché come abbiamo detto, chiedersi essere o non essere è una domanda che ci si fa stando nell'essere. Ma quando dovrebbe dire uno che sia nella mia condizione non può che agire e fare quello che deve fare? Il vero problema è che lui non sa se lui è quell'uno. La sua condizione è indubbiamente quella, ma lui c'è, lui esiste. C'è Amleto dentro Amleto. Il suo problema è quello di non poter volere a sufficienza la morte di Claudio, di ritenere che questa non sia del tutto giusta, di ritenere di avere anche lui delle colpe simili a quelle di Claudio, per cui lui non sarebbe il vero giustiziere. No, tutte queste cose non contano. Il problema è che per uccidere qualcuno bisogna esserci, ed è su questo che c'è il dubbio. C'è Amleto, tutta la cornice c'è, il suo bordo c'è, la sua posizione c'è, ma dentro a questa lui c'è. Questa incertezza è dovuta a qualcosa che qui in qualche modo ci porta a mettere in campo il desiderio e che quindi ci comporterà, detto in maniera molto rapida, perché mi accorgo di continuare ad andare per le lunghe, che qui indubbiamente il desiderio di Amleto è, come pensavamo all'inizio, ma in maniera completamente diversa, il desiderio della madre, ma non nel senso di un edipismo scolastico freudiano, nel senso che Amleto desidera la madre, ma che il problema di Amleto è il desiderio della madre nel senso del genitivo soggettivo. È il desiderio della madre che è il suo problema. Ed è legato al desiderio della madre la sua difficoltà di assumersi il proprio desiderio. Cosa che, detto en passant, così, detto così sembrerebbe un'osservazione impropria, ma può aiutare in qualche modo. I figli sono sempre condizionati dai desideri dei genitori, spesso decisivamente, ma non come si pensa, perché nei confronti di questo tipo di desiderio dei genitori ci si difende sempre abbastanza bene, magari con l'aiuto dei genitori stessi, ovvero sia i desideri che i genitori hanno per i loro figli. Vorrei tanto che mio figlio facesse l'ingegnere, eh? No, oppure io vorrei tanto che mio figlio diventasse omosessuale e fosse creativo e qualsiasi altra cosa e così via, no? Ecco, ecco questi desideri, quei desideri che proiettano sui figli i desideri dei genitori, sono omicidi, ma sono in genere, come possiamo dire, fucilate tirate con dei fucili a tappo. Poi in genere i genitori, qualora non siano dei disgraziati, dopo un po' si accorgono in definitiva che possono essere desideri che fanno star male i figli e alla fine sono sempre contenti quando i figli stanno bene, iusta propria principia. No, il vero problema sono i desideri dei genitori, non rispetto ai figli, rispetto a se stessi. Perché la vera cosa che conta per un figlio non è ciò che il genitore desidera per lui, ma ciò che il genitore riesce a desiderare per sé. Perché dal rapporto che il genitore ha col suo desiderio, che il figlio ricava una fondamentale informazione rispetto al modo in cui si può vivere un desiderio dell'esistenza. Per cui, come direbbe a questo punto uno psicologo, ma siamo tutti un po' psicologi in questo senso, no? diciamo, qualcuno che in qualche modo è abituato a guardare la gente, se un genitore ha un cattivo rapporto col suo desiderio, è una bella disgrazia per il figlio. Non perché il genitore gli chieda qualcosa o voglia da lui qualcosa, ma perché un figlio non può non farsi carico di un infelice desiderio del suo genitore. Come dicono anche gli psicologi più normali, i bambini si fanno sempre carico del fatto che i genitori non siano felici e, si dice in questo caso, decidono che la colpa è loro, fino a quando arrivano a una certa età, quando decidono che, visto che hanno avuto la colpa dell'infelicità dei genitori per tanto tempo, i genitori sono colpevoli del fatto di aver caricato su di loro questa colpa, per cui non li possono più sopportare. Dove il gioco è di quello banale, no? Io non ho fatto altro che soffrire perché voi soffrite, voi mi avete fatto soffrire caricandomi di una vostra sofferenza e non ce n'era nessun motivo. Ciò che rientra nelle dinamiche banali delle relazioni parentali, ma che trova rapporto in un retroterra più interessante dal nostro punto di vista, che qui in qualche modo tragicamente stiamo esplorando attraverso, direbbe Aristotele, una martia, cioè attraverso un errore, perché il meccanismo del desiderio si può svelare, perché nella struttura di Amleto questo meccanismo è in un certo senso inceppato, e attraverso il suo essere inceppato possiamo vedere un po' come funziona. È questo vuoto che ci fa entrare nel desiderio, nella dinamica del desiderio, che ci risucchia dentro Amleto. E il fatto che in Amleto questo risucchio si sia realizzato, che fa sì che la vicenda di Amleto diventi anche un grande produttore di forme psichiche, storicamente. Quindi, ricapitolazione da parte di Lacan, una volta di più, di tutto quanto potrebbe stare all'interno di una utilizzazione della configurazione del problema edipico. Lo vediamo Amleto animato da due tendenze. La prima è comandata dall'autorità del padre e dall'amore che gli porta. L'altra risponde alla sua volontà di difendere la madre e di tenersela. Queste due tendenze dovrebbero farlo procedere nello stesso senso, uccidere Claude. Ma due cose positive darebbero qui un risultato nullo. So bene che questo succede. Avevo trovato un esempio carino, in un momento in cui ero reduce dall'essermi rotta una gamba. Un raccorciamento più un altro raccorciamento, quello dell'altra gamba, e non c'è più raccorciamento. È un ottimo esercizio per noi, perché abbiamo a che fare qui proprio con cose di quest'ordine. Ma è di questo che si tratta qui? Non credo, è per questo che non si possono sommare in positivo queste due cose, che giustificherebbero tutte e due l'omicidio di Claudio e quindi il passaggio di Amleto dalla inazione all'atto. Credo piuttosto che ci accontentiamo di qualcosa che senza dubbio non si giustifica, e cioè che Amleto è qui e bisogna pure spiegarlo. Ammettiamo, con ciò che pone Amleto in un rapporto difficile e problematico con il suo atto, ciò che glielo rende ripugnante sia il suo desiderio. Ammettiamo che sia il carattere impuro di questo desiderio a svolgere qui il ruolo essenziale, ma all'insaputa di Amleto, che sia nella misura in cui la sua azione non è disinteressata, non è kantianamente motivata, nel senso dell'imperativo categorico, che Amleto non può compiere il suo atto. Grosso modo questo possiamo dirlo, ma questo in verità è quasi accessibile ancora prima dell'indagine analitica. Credo che se seguiamo veramente il testo dell'opera da un punto di vista analitico, possiamo formulare qualcosa di più esatto. Considerate con ciò con cui Amleto ha a che fare e per tutto il tempo ciò contro cui lotta è un desiderio. Questo desiderio deve essere considerato lì dov'è, nell'opera. Questo desiderio è ben lontano dal suo. Non è il suo desiderio per sua madre, è il desiderio di sua madre. E comincia a spiegare cosa ci porta vicino a questa soluzione. La chiave di volta, avete presente il testo, vero? È l'incontro con la madre dopo la pleisen, dopo cioè la rappresentazione della morte del Gonzago, quando sostanzialmente sono saltati i nervi al re e tutti hanno capito che ciò che si rappresentava in scena bene o male aveva a che fare con ciò che era successo. Insomma, l'assassino del Gonzago, per chi non l'ha presente, come se non so oggi, ha una rappresentazione di fronte al presidente della Repubblica Francese, arrivasse in scena un tizio in motocicletta con un casco che entra in una casa con sopra la scritta qui ci sta la mia amante, insomma, ecco. Essendo tutti sempre più angosciati a proposito delle intenzioni sue di Amleto, si decide di farlo chiamare, lui stesso è proprio questo che desidera. Desidera essere chiamato a rapporto dalla madre, perché visto che è la madre che lo chiama e vuole che lui parli, adesso, visto che è la madre che lo desidera, lui può dire e dirgli tutto e di tutto. In questa occasione, dice, rigirerà il ferro nella ferita, il pugnale nel cuore di sua madre. Questa lunga scena è un culmine del teatro e la lettura ne è al limite del sopportabile. Scongiura pateticamente sua madre di prendere coscienza del punto a cui è arrivata. A che somiglia questa vita? E poi non sei più giovanissima ormai. Questo deve pur calmarsi un poco in te. Sono due cose di questo tipo che le dice in una lingua ammirabile. Sono queste cose che Amleto... C'è sempre un grande tono ammirativo da parte di Lacan nei confronti dell'organizzazione retorica del testo, che non è frequentissimo in Lacan. Qui effettivamente le parole sono mirabili, nel senso che questa è una cosa che ci potrebbe interessare avendo un po' più tempo, no? C'è una qualità della parola shakespeariana che fa sì che in un certo senso essa sia contemporaneamente, credibilmente, la parola degli attori e dei personaggi e sia contemporaneamente la parola che ha in sé uno sguardo diverso e in qualche modo produce un'evidenza veritiera che è della parola stessa, insomma. E d'altra parte la stessa recitazione classica shakespeariana, dove certo si interpreta una parte e si finge in senso attoriale di soffrire o di godere, ma al centro sta la dizione, sta il flusso della poesia, un po' come un cantante lirico, insisto, canta con espressività, ma sa se è un grande cantante, non ce ne sono più ormai, ma insomma, abbiamo testimonianze di quelli del passato, sa che tutta la drammaticità è legata all'interno della musica, non a un caricamento dall'esterno su di essa. È la parola di Shakespeare, no? Che in qualche modo testimonia di quella struttura di cui prima parlavamo. Perché il grande attore nella sua pratica sa che Amleto esiste solo come articolazione interna di una grande configurazione di parole. Così come il grande cantante sa che il suo personaggio è qualcosa che nasce all'interno della coerenza della struttura musicale. non può cacciarcelo dentro dall'esterno, perché non appena lo faccia risulta evidente che è un'assurdità che dei personaggi cantino invece di parlare, così come è un'assurdità che dei personaggi stiano recitando in blank verse invece che in linguaggio usuale, insomma, no? E poi non sei più giovanissimo ormai, questo deve pur calmarsi un poco in te. Sono cose di questo tipo che le dici in una lingua mirabile. Sono queste cose che Amleto, partito come una freccia, è andato a dire a sua madre, cose che sono destinate a spezzarle il cuore, che lei sente come tali. Lei stessa gli dice, mi hai spaccato il cuore in due. Letteralmente geme sotto questa pressione. Si è più o meno certi che Amleto ha 30 anni, e ciò che si può dedurre da quanto dice nella scena del cimitero del povero Yorick è che è morto una trentina d'anni prima e che l'ha baciato sulle labbra. Amleto non è un giovincello, sua madre ha circa 45 anni e lui un po' di meno. Paragora successivamente suo padre a Iperione, dio solare, e colui che degli dei hanno segnato con tutti i loro sigilli. E accanto ecco questa specie di scarto, un re di stracci e di sbrendoli, una sconcezza, un lestofante, un magnaccia, che con questo vi fa rotolare nel fango. Non si tratta che di questo e del caso di articolarlo, si tratta del desiderio della madre. Fin qua, ovvero, qual è il problema? È che questa grandissima, seguono asterischi, evidentemente non può fare a meno del suo desiderio. Carnale, come dice dopo, fuori uno dentro l'altro, aveva un marito splendido e divino, ma visto che in un modo o nell'altro non c'è più, occorre un altro manico. Questo pensa Amleto. Questa brutta disgraziata tanto amata ha un suo desiderio di quel tipo lì. Prima approssimazione. Contro, quindi, dice sempre Amleto, controllatevi, riprendete la via dei buoni costumi, cominciate con andare più a letto con mio zio. Le cose sono dette in questo modo e poi ciascuno sa, dice, che l'appetito viene mangiando, che questo demone, l'abitudine che ci lega alle cose peggiori, si esercita altresì nel senso contrario. Apprendendo a comportarvi meglio, questo vi risulterà sempre più facile. L'articolazione di questa domanda, di questa supplica, è fatta nel nome di qualcosa che non è semplicemente nell'ordine della legge, ma della dignità, ed è condotta con una forza, un vigore, addirittura con una crudeltà, di cui il meno che si possa dire è che provoca piuttosto imbarazzo. Quindi, Amleto sembra sostenuto da un principio di legalità nel porre queste domande, nel porre queste richieste. Ma in realtà la sua domanda sembra più rivolta a partire da un'istanza di dignità, cioè che la madre riacquisti una posizione dignitosa. Cioè che in altri termini riesca ad assumere una posizione diversa rispetto al suo desiderio. L'altra è letteralmente senza fiato e lo spettro riappare allora per dirgli, chiudo, dagli, vacci, continua, ma anche per richiamarlo all'ordine, per proteggere la madre contro non so quale straripamento aggressivo davanti a cui la madre stessa a un dato momento ha tremato. Vuoi forse uccidermi? Fino a dove arriverai? Suo padre viene a richiamare Amleto, perché c'è lo spettro, no? Che qui ci fa un po' la figura di Humphrey Bogart con Woody Allen, provaci ancora Sam, no? Definitiva, no? Spettro che viene a fare lo spettro consulente. Suo padre viene a richiamare Amleto, insinuati fra lei e l'anima sua, che è sul punto di cedere. Arrivato a questo culmine, termino qui, c'è in Amleto una brusca ricaduta. E poi, dopo tutto, ora che ti ho detto tutto questo, fanne quello che ti dice la testa, va a raccontare tutto a zietto Claudio, vai a farti sbaciucchiare sulla guancia, eccetera, eccetera. In questo tempo dell'oscillazione il suo aspetto sparisce, si dissolve nel consenso al desiderio della madre, cede le armi davanti a questo desiderio che gli sembra ineluttabile, tale da non poterne essere liberato. Quindi Amleto, dopo aver chiesto alla madre di cambiare desiderio, le chiede di insistere nel suo desiderio, che è un desiderio abietto. Cioè, vai dove ti porta il tuo desiderio, schifosissimo. Ho preceduto più lentamente di quanto potessi supporre e sarò costretto a interrompere le cose in un punto che lascerà la decifrazione di Amleto al programma di ancora due dei nostri incontri. Dove ci porterà tutto questo? A questa affermazione, dalla cui poi vorrei ripartire, congiungendola con alcune osservazioni su ancora, che indica il capitolo 4, che è una chiave decisiva per Lacan e per la psicanalisi. Non c'è altro dell'altro. Non c'è altro dell'altro. Bene. Ci rivediamo, se volete, ancora la settimana prossima, almeno per un paio di volte. Torno alla mia riunione sul dottorato.